Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Carta Vetrata, sono Fabrizio Patriarca, con me in studio Gabriele Sabatini, puntata dedicata a Genova, città cantata da poeti come Giorgio Caproni, Montale, la primavera di Sottoripa, la Genova oscura dei Carruggi, degli Angiporti di Dino Campana. Ci collegheremo oggi con Alberto Gaffi, che è lì per raccontarci cose deliziose, ma iniziamo come sempre con Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Buongiorno. Cosa dice Maria Kodama?
Maria Kodama è una pazza.
Eccola.
Io l'ho conosciuto bene, Maria Kodama, perché venne pure da me anni fa a Parigi a propormi di comprare manoscritti del marito. Ed era una poveretta, una faceva l'infermiera di Borges, quindi questo poveruomo aveva 80 plus anni, cieco, lei si è fatta poi sposare, adesso vive vendendo pezzettini dei manoscritti di Borges.
Campa dei diritti.
Campa dei diritti. Io poi ho conosciuto bene Borges, ma soprattutto ho conosciuto molto bene Adolfo Bioy Casares, che mi ricorda anche nelle sue memorie. Quindi Bioy Casares, che è una figura così elegante, aristocratica, che possa aver detto cose tanto inquietanti contro Maria Kodama, stento a crederlo, e poi non le dice, dice la verità. Cioè, Maria Kodama è una approfittatrice, una che ha cercato di vivere, cerca di vivere delle cose di Borges. Se la celebre casa di Borges in Calle Maipù a Buenos Aires, che era il monumento della sua vita. Noi ai tempi del Grisano avevamo fatto un enorme convegno alla Biblioteca Nazionale su Borges e avevamo visitato la casa. Si è poi venduta perché lei non volle farne una fondazione, quindi direi, dico, ogni male possibile di Maria Kodama.
Ricordiamo tra l'altro che tra Borges e Bioy Casares c'è stato un rapporto di lavoro, hanno scritto diversi libri insieme, forse il più noto sono I sei problemi per Don Isidro Parodi.
Certo, ma dire rapporto di lavoro è dire troppo poco. Bioy Casares conobbe Borges quando aveva 16 anni, lui Bioy, e lo conobbe nel salotto di Vittorio Campo. Leo Campo era una grande famiglia teriera, io ero stato più volte nella casa di Leo Campo alla Recoleta, una casa ottocentesca enorme, ad ogni piano, che era un piano di 700 metri, stava una sorella. Una era Vittorio Campo, la celebre fondatrice della rivista Sur, dove si conobbero. L'altra era Silvino Campo, scrittrice anche lei, moglie di Bioy Casares. E poi c'era un'altra sorella ancora che non si occupava di scrittura, ma si occupava di terre, perché loro erano una famiglia di proprietari terrieri. Quindi tutto questo mondo favoloso crebbe attorno a Bioy. Vittorio Campo fece la rivista Sur. Bioy a 16 anni conobbe in casa Ocampo Borges e ne divenne il pupillo, l'allievo prediletto, quindi fu complice anche di dimensioni di scrittura, di poetiche, quindi è proprio l'allievo prediletto, quello che più di ogni altro ha continuato questa favolosa scuola di Buenos Aires, del fantastico di Buenos Aires. Quindi direi che Maria Kodama è un personaggio ambiguo, pericoloso, che ha fatto nient'altro che approfittare del povero marito. Era una specie di infermiera, come dice Roberto Alifano, e Alifano conosceva.
Sì, mi sembra che la definizione fosse una signorina che si accompagnava a Borges e che sensoriamente gli fece da infermiera.
È così, per Alifano è stato direttore della rivista Proa, quindi è anche segretario di Borges, quindi direi che bene avrebbe fatto la Maria Kodama a tacere, noi ispanisti, poi io in particolare questa vicenda la conosco abbastanza, perché come dico lei era venuta addirittura da me per cercare di vendermi delle cose di Borges, ha perso un'occasione per tacere, insomma, anche perché le accuse verso Bioy sono veramente inconsistenti. insomma. Qui l'unica che puzza di bruciato in tutta questa vicenda è lei, non certo il grande Borges, meno che meno il grande Adolfo Bioy Casares.
Oh, ecco, Giuliano, queste querelle, così, insomma, noi cerchiamo di capire, ci sforziamo di capire a volte taluni retroscena, però mi sembra che poi col fatto letterario, insomma, non abbiamo assolutamente a che vedere, no?
No, Maria Kodama proprio no. Le conseguenze sì, perché ad esempio le conseguenze non avere più Kylie e Maipù, dove c'era la casa di Borges, è un grave danno per tutta la cultura argentina e non solo, perché questo era proprio il luogo dove era nato, dove c'erano i suoi libri, dove
che fine ha fatto la casa, Giuliano? Poi
l'hanno venduta e lei ha venduto un pezzo della biblioteca qui, un pezzo della biblioteca là, alcune cose l'hanno comprate a Ginevra, lui era nato a Ginevra, no? Suo padre per un certo periodo aveva vissuto a Ginevra, quindi lui era stato a Ginevra giovanissimo, e quindi lì poi il governo non intervenne in maniera adeguata e con forza, però la spregiudicata è stata lei, e quindi
un destino beffardo questo dell'autore della biblioteca di Babele, di vedere la propria smembrata e dispersa.
È vero. E poi la propria, che era la biblioteca di un cieco, quindi che ha tutta una sua fisionomia e tutto il suo valore simbolico completamente diverso da qualsiasi altro, quindi è un peccato che Borges abbia incontrato, dico una cosa forte, fortissima, abbia incontrato Maria Kodama, perché non gli ha portato che del male, e soprattutto quella che non ha saputo gestire l'eredità fisica dei manoscritti, dei luoghi borghesiani o meno. Complice, un complice no, ma direi con l'inattività del governo argentino di allora, che non seppe intervenire duramente per salvare questi.
Giuliano, quando si parla di Borges ormai l'impressione è sempre quella di avere a che fare con un autore mitologico e ampiamente mitologizzato, per esempio da Calvino, da noi o da Umberto Eco. Però ecco, magari qualche parola su Borges uomo, tu che l'hai conosciuto.
Beh, anche da come uomo era un personaggio straordinario. Io credo che la cecità fa sì che si esprimano altre capacità della personalità di un uomo. E in lui queste capacità parallele si erano espresse ad un livello altissimo e straordinario, quindi era un uomo veramente straordinario, col senso di humor.
Mi ricordo in un diario lui scrisse di aver messo giù quel racconto memorabile, dico memorabile non a caso, Funes el Memorioso, proprio per testare le sue qualità intellettuali dopo un intervento.
No, perché gli strumenti per intervenire per un cieco sono minori, se vogliamo, di altri, e quindi si affina l'intelligenza, si affina l'elemento caustico, si affina l'elemento di distacco anche dalle cose. Lui ebbe dei contrasti forti con Perón, che lui era direttore della Biblioteca Nazionale, quindi era un impiegato comunale. A un certo punto, però, per castigarlo, visto che lui prendeva delle posizioni non affini a quelle di Perón, lo nominò direttore dei mercati del bestiame della città di Buenos Aires, che era un affronto nei confronti di Borges terrificante, quindi doveva verificare l'acquisto, le vendite dei pesi delle vacche a Buenos Aires, e lì stiamo parlando di un paese dove di vacche e di editori ce ne sono parecchi, perché no, l'autore...
gran copia.
Ecco, perché
Giuliano, insomma, ti ringraziamo come sempre, come tutte le volte che ci sentiamo. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con uno stacco.
Buongiorno a tutti.
Carta vetrata.
Rieccoci a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini. Buongiorno. Che ha portato un graditissimo ospite, buongiorno.
Sì, perché abbiamo detto che avremmo parlato di Genova, allora cominciamo con una giornalista di Repubblica, Donatella Alfonso, che è qui seduta con noi e ci tiene compagnia in questa mattinata e che ha scritto per Castelvecchia Animali di periferia, le origini del terrorismo tra golpe e resistenza tradita, è la storia inedita della banda 22 ottobre. E allora ti volevo chiedere immediatamente che cos'era questa banda 22 ottobre, da chi era composta.
Allora, buongiorno a tutti, prima di ogni altra cosa, grazie di avermi invitato questa mattina. Ma la banda 22 ottobre è un nome che forse ricorda poco così la gente, perché sono passati 41 anni da questa, questo qui è un gruppo di persone, di giovani proletari, di giovani che vivevano in una delle due vallate che intersecano Genova. Genova è una sorta di pi greco rovesciato, è una striscia di terra lunga 37 chilometri con due grandi vallate che sono quelle del Polcevera e del Bisagno. Il Bisagno, il torrente, quello che porta le alluvioni, e forse tutto questo non è casuale, questa connessione delle cose, perché questo luogo è un po' apocalittico. E la Val Bisagno nel dopoguerra ospita una serie di, come dire, di insediamenti, di famiglie che sono state sfollate perché hanno perso la casa durante la guerra, ma poi arrivano anche i profughi dall'Istria, dalla Dalmazia. Vengono costruite delle case popolari in una zona dopo il cimitero di Staglieno, dopo il cimitero monumentale di Staglieno, e questa zona si chiama Piazzale Adriatico, Lungo Bisagno Istria, Lungo Bisagno Dalmazia, tanto per ricordare a quelli che vi sono ospitati da dove venivano, che sembra un po' paradossale, però è così perché il mare è abbastanza lontano, da lì più, quasi 5 chilometri. Comunque in questo gruppo di case cresce un gruppo di ragazzi. Questi ragazzi sono tutti, vengono da famiglie appunto operaie, e qualcuno più, qualcuno meno, hanno avuto insomma qualche problema familiare, chi è orfano, chi ha avuto il padre in carcere, insomma ci sono tante situazioni. Tutti quanti hanno una radice di sinistra, frequentano la sezione del Partito Comunista di Piazzale Adriatico, frequentano oppure comunque sono figli di partigiani. Nella Val Bisagno i partigiani sono tanti, e tra i partigiani ci sono anche tanti di quelli che pensano che la resistenza sia stata tradita, che non ci sia più quello spirito, quella cosa che li aveva portati a combattere. Verso la fine degli anni 60, quando si comincia a parlare in Italia e anche in Liguria, perché ci sono le riunioni che il principe Valerio Borghese, Eugenio Valerio Borghese, fa a Capo Santa Chiara, nel castello di Capo Santa Chiara a Genova, cercando fondi e cercando sostegno presso gli industriali, Andrea Mario Piaggio tra i primi, per questo golpe che poi non ci sarà, che dovrebbe esserci nella notte del 7 e l'8 dicembre del 70, e alla fine verranno queste truppe che si sono davvero mobilitate, poi verrà scoperto che tornano indietro, però in quel frattempo, mentre il Partito Comunista, il Partito Socialista, i dirigenti del sindacato sanno che ci sono dei problemi seri, e si teme un golpe come quello in Grecia, per cui molti dirigenti dormono fuori casa, e bene o male, anche se diventa difficile spiegare come e perché, ma c'è una struttura, quella legata a Pietro Secchia, che si sta preparando in qualche maniera, c'è chi decide che bisogna fare qualcosa di più, ed è il gruppo di questi ragazzi, di questi giovani, che non si chiamano Banda 22 ottobre, sono un gruppo GAP. Riprendono la sigla dei GAP, dei gruppi di azione patriottica, saranno invece loro i gruppi di azione partigiana, quindi proprio rifacendosi alla resistenza. Diventeranno tristemente famosi per una rapina andata male. Praticamente questo gruppo di persone che viene cooptato, che viene contattato da Mario Rossi, che è un operaio e un tassidermista, un imbalsamatore, un appassionato di natura. Lui è genovese, poi è andato a lavorare a Milano, poi è andato a lavorare a Ivrea, alla Châtillon. Torna a Genova perché dice: mi fido dei ragazzi del mio quartiere, non mi fido degli altri, perché non ho trovato nelle fabbriche questa risposta. Si mettono insieme, cominciano ad andarsi, prendono delle armi anche dai partigiani, perché va detto che una parte di queste armi viene dai partigiani.
E però non hanno, o meglio, hanno legami abbastanza così leggeri con l'altro, col mondo del terrorismo che stava crescendo,
sì,
anche in quel momento.
Hanno,
insomma,
hanno
con
legami,
con le BR.
Ecco, le BR in quel momento non sono ancora strutturate.
Certo.
Non sono ancora strutturate, sono un gruppo, cioè sta nascendo il gruppo di, sta finendo, diciamo, il suo periodo potere operaio e sta invece strutturandosi il gruppo di lavoro illegale, che sarà quello da cui una parte di questi andranno poi a confluire nelle BR.
Nel senso, ci sono delle anomalie in
questo
gruppo.
Ci sono
molte
anomalie.
Anche il fatto di, in qualche modo, non avere partecipato alle lotte studentesche, non avere studenti al loro interno.
Non hanno nessuno studente, anzi uno dei loro componenti dice: ogni tanto andavamo a sentire delle riunioni con gli studenti, ma parlavano, non facevano niente. Quindi questo, sono proprio lontani da questo mondo. Loro fanno delle rapine per autofinanziamento, fanno un sequestro, che è il sequestro di Sergio Gadolla, il secondogenito di una famiglia genovese, scelto come? Dice, avevamo letto sul giornale, sul Secolo XIX, il principale quotidiano di Genova, che Rosa Gadolla era la principale contribuente. Allora abbiamo deciso di andare a prendere il figlio, dice uno dei rapitori. E questo rapimento avviene, tra l'altro, nei giorni dell'alluvione del 70, di quell'alluvione cantata da De André in Dolce Nera, e questo bisagno, questo torrente gonfiato dalla pioggia, questo torrente, come dice De André, nel quale l'acqua che porta via le bare, perché passa attraverso il cimitero di Staglieno, anche l'alluvione, c'è tutto questo sotto l'alluvione, viene pagato il riscatto di Sergio Gadolla, sono 200 milioni di lire, sono tanti soldi. Una parte di questi soldi sparisce perché loro si sono affidati a una persona con dei precedenti penali, che è anche una persona un po' losca, con dei passati a destra e tutto, che gliene porta via la maggior parte. Quindi sono, diciamo, una banda un po' così.
Posso dirti una cosa? Io ho avuto la sensazione alla fine della lettura del tuo volume che la famosa rapina allo IACP,
sì,
poi finita
con la morte di Alessandro Floris,
questo fattorino che ha cercato di inseguirli,
sì,
all'uscita dalla rapina, sia stato un po' un passo più lungo della gamba.
Assolutamente.
E
sì,
che gli stessi protagonisti poi hanno ammesso
ammettono questa cosa. Loro non erano, loro dicono una cosa, prima di tutto, appunto, loro sanno, sono un gruppo, gli operativi della 22 ottobre, il nome, volevo precisare questo, loro non è una banda senza nome, o tutt'al più si riconoscono come gruppo GAP. Ma 22 ottobre è un nome dato dalla stampa per la data di un biglietto ferroviario che è nelle tasche di Mario Rossi, ed è la data del suo rientro da Ivrea.
Un nome attribuito. Un'ultimissima cosa, proprio lapidaria, perché una trasmissione del genere non può non cadere nella tentazione di chiederti il legame tra la banda e Gian Giacomo Feltrinelli.
Certamente. C'è un legame molto, come dire, molto leggero. Gian Giacomo Feltrinelli voleva che loro fossero, diciamo, entrassero a pieno titolo nei GAP che lui stava strutturando su Milano e Trento. Però, come dicono loro nelle loro testimonianze, le persone che ho intervistato, nel senso quelli che ancora sono vivi, che hanno accettato di parlare, e dice: no, noi non gli abbiamo detto, noi non vogliamo avere padroni, e quindi non vogliamo i soldi di un padrone, neanche se un compagno.
Donatella, ti ringraziamo, avremo modo di continuare a discutere durante i nostri collegamenti su Genova, ci lasciamo con una pausa.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buongiorno, buongiorno Giovanni da Carta Vetrata, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Allora, so che oggi hai intenzione di parlarci del secondo libro di Paolo Giordano.
Eh sì, è un libro lungo aspettato, è il secondo libro, per cui è un quasi esordiente, anche famoso, è giusto che se ne parli. Attacco. Intanto dico tutti i dati necessari. Paolo Giordano, Il corpo umano, Mondadori, 310 pagine, 19 euro. Poi faccio un passo indietro, se mi permetti, e torno un attimo al primo libro di Giordano, La solitudine dei numeri primi, perché questo secondo libro ha gli stessi pregi e gli stessi difetti del primo. Nel primo libro c'erano due capitoli iniziali che i lettori affezionati di Giordano si ricorderanno, veramente eccellenti, superlativi, con una scrittura tesa, originale, identificabile. Potevano essere anche quasi due storie conchiuse in sé. Dopodiché il libro lentamente perdeva i colpi. Qui succede esattamente il contrario, cioè la storia è dedicata a una missione di alpini in Afghanistan, missione che si conchiude tragicamente. La parte della missione è intervallata da flashback dei singoli personaggi sul loro passato in Italia, oppure da mail spedite direttamente a una controparte in Italia. E poi invece l'ultima parte è dedicata al dopo, cioè ciò che succede quando la missione è finita. Anzi, dirò anche una cosa in più per non essere impreciso: il primissimo capitolo è già il dopo, poi c'è tutta lunga parte dell'Afghanistan e poi si torna al dopo. Ora succede questo, che la prima parte afghana, secondo me, è una parte non eccellente per un motivo molto semplice. Il motivo è la scrittura, cioè non è una scrittura identificabile, è una scrittura giornalistica molto neutra, tra l'altro con quello che secondo me è un errore, poi Giordano dirà che non è così e che mi sbaglio io, ma la narrazione è tutta al presente e questo narrare al presente appiattisce qualsiasi tensione degli episodi. È vero che c'è anche molta vita quotidiana, c'è molto cazzeggio fra i soldati, ci sono rivalità, gelosie, c'è una sola donna in mezzo a tanti uomini, questo porta dei problemi. Però quando poi si passa al dramma, il tempo presente fa in parte affondare la tensione narrativa. Mentre i capitoli finali, soprattutto quello in cui il maresciallo René, che è uno dei protagonisti, va a trovare la vedova di un suo sottoposto che è saltato in aria guidando un lince su una mina, ed è saltato in aria in parte per colpa sua perché si sono scambiati l'automezzo. Lui va a trovare questa vedova e poi si sente in dovere di farla corte e poi si innamora di lei, lei lo respinge, ma alla fine si mettono insieme a patto, dice lei, che lui lasci l'esercito. Ecco, questa parte è bellissima.
Giovanni, credi che Giordano abbia voluto scrivere il libro che nessuno scrive in questo momento, sondare, diciamo, argomenti che non vanno tanto di moda nel romanzo italiano?
Ma sì, questo è un intento sicuramente lodevole. Io apprezzo questo sforzo di Giordano, però quando noi leggiamo una narrativa abbiamo in testa anche tutta la narrativa precedente, no? No, non è che leggiamo il libro.
Io ho pensato alla Beirut di Inshallah della Fallaci, per esempio.
Te l'avrei detto io, ma vedo che spessissimo abbiamo delle consonanze. Fallaci, con tutti i suoi diciamo pure difetti ideologici, ha una forza narrativa che Giordano non si sogna neanche.
Inshallah era una specie di Iliade ambientata a Beirut.
Sì, ma io vorrei andare più indietro. Questo è un libro che i troppo giovani non hanno letto, non è un libro italiano, è un libro del 51, l'autore si chiama James Jones e il romanzo si chiama Da qui all'eternità, sono circa 1100 pagine. Poi la gente lo conosce per via del film con Burt Lancaster, Deborah Kerr, gli americani a Honolulu prima dell'attacco dei giapponesi, una forza narrativa incredibile, una capacità di travolgere. Secondo me Giordano è un bravissimo autore di racconti, non ha il fiato necessario per reggere tutto un romanzo.
Non tira il romanzo. Secondo io mi ricordo più di 10 anni fa i suoi racconti su nuovi argomenti, uno in particolare si chiamava Untangled, parlava di queste particelle legate, era un po' il primo germe del sì, primo libro, era un racconto straordinario.
Ma Giordano è bravissimo come autore di racconti, insisto, io lo stimo, non è che questa nostra conversazione sia a significare un atteggiamento svalutativo nei confronti di Giordano. Dico che prima di riuscire a scrivere un romanzo eccellente deve, come diciamo noi qui a Milano, mangiarsi ancora tante michette.
Giovanni, ti ringraziamo come al solito per il tuo intervento molto nitido e preciso. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata, al prossimo incontro.
Ciao,
e ci lasciamo con uno stacco. Ciao Giovanni.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e abbiamo questa mattina in collegamento, come sempre, Enrico Emilitri, perché ci deve parlare di un libro particolare. Molti di voi ricorderanno che qualche anno fa è uscito La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier, ispirato da un quadro di Jan Vermeer. Ecco, Enrico, quest'oggi ci vuoi parlare di un libro simile in qualche modo, perché è ispirato alla Venere che gioca con le colombe di Hayez.
Sì, infatti il libro è del mio amico Roberto Pancheri, che purtroppo non sono riuscito a rintracciare, me ne dispiace molto, ma forse riuscirò a farlo mettere in contatto. E comunque si intitola proprio La Venere di Hayez e in realtà incomincia con un altro quadro, che è la Guardia Civica presente alle armi a Principe Vescovo, che è oggi conservato in Palazzo Geremia a Trento. E quindi proprio di fronte a Palazzo Tunca, la sede del comune, e tutti i personaggi e gli eventi che ruotano invece a questo secondo quadro, che è ben più famoso e che oggi è proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento Rovereto ed esposto nella sede di Trento del Mart, sono reali perché sono realmente esistiti. Anche gli eventi sono autentici,
gli eventi raccontati?
Sì, tutti gli eventi raccontati sono in maggior parte autentici.
E allora siamo curiosi di sapere quali sono, perché poi il sottotitolo del libro è Cronaca di uno scandalo.
Sì, anche perché in realtà era già scandaloso il fatto che fosse rappresentata una donna completamente nuda vista da Tergo, ma ancora di più il fatto che ancora oggi molti pensano che in realtà sia la figura della modella sia in realtà la sommatoria di un fotomontaggio, in pratica, cioè perché nessuno crede che esistesse una donna che avesse delle simili fattezze.
Mm-hmm.
In pratica, questa Charlotte Chabert, che doveva essere la figlia di quel famoso colonnello Chabert, su cui recentemente era stato girato un film con Gérard Depardieu, eccetera, e che era morto, risultava essere morto a Ilau, e a un certo punto in realtà si dubita che sia mai esistita, cioè perché non se ne trova realmente traccia. Però era l'amante di un conte trentino che fra l'altro morì in miseria e con lui la famiglia si estinse, che era molto vicino ad altre figure come Giovanni de Maffei, figlio di Jacopo Antonio, che scrisse la prima storia delle valli di Nonni di Sole nella fine del Settecento ed era signore di Revò, oppure anche per esempio Emanuele Maria Thun, nipote di Pietro Vigilio, anche lui principe vescovo, o il cugino di questi per esempio Matteo Thun, collezionista d'arte, padrone appunto di Palazzo Thun, che poi vendette per questioni di debiti, e di Castel Thun. Cioè, quindi sono tutte figure che in un certo, cioè persino il conte Guarienti, che a un certo punto era l'ultimo padrone di Castel Malosco, la cui morte senza eredi il castello passò al demanio statale, che ci fece il giudizio distrettuale di fondo e poi dove poi è stato dentro la pretura fino alla soppressione nel 1998.
E che ruolo ha questa Charlotte nella composizione della trama di questo romanzo, di questa storia vera?
Sì, diciamo che questa Charlotte in realtà è un po', diciamo, il perno intorno a cui ruota tutta la storia, perché in realtà Hayez dipinge questa ballerina, questa doveva essere una ballerina di fila dell'opera, del teatro La Fenice a Venezia e poi della Scala a Milano, ma di cui in realtà non si trova traccia, e intorno a questa donna a un certo punto si sviluppa, che il cui mistero non verrà mai rivelato, in realtà si snoda tutta la storia. Cioè, a un certo punto c'è una bellissima scena un pochino piccante dove lo stesso De Maffei di nascosto assiste all'amplesso fra pittore e la modella, e quando esce dal palazzo si accorge che il conte dal piano superiore al piano nobile dietro la finestra lo sta spiando mentre lui è uscito sconvolto e non riesce a capacitarsi come lui, che è l'amante ufficiale di questa donna, possa permettere una cosa del genere. Cioè in realtà è un po', diciamo, il perno tutta la storia, che poi dopo la sua fuga a Venezia scompare, non sa più che morte fa.
E nessuno è poi riuscito a trovarne traccia, nemmeno di recente, o ci sono delle ricerche in corso?
Sì, qualcuno ogni tanto fa delle ricerche, ma lo stesso Panchieri non ha saputo dire esattamente, anche lui ha fatto delle ricerche, ma in realtà non è riuscito a trovare niente. In realtà la vera protagonista è proprio la modella, cioè in realtà poi dopo il quadro viene esposto a Milano, desta scandalo, passa di mano in mano, fino a passare appunto alla Fondazione Cassa di Risparmio, che lo espone appunto al Palazzo delle Albere, che è la sede, dovrebbe essere la sede centrale del MART, del Museo d'Arte Moderna di Trento Rovereto, la cui sede roveretana, come sappiamo, è stata inaugurata qualche anno fa, no?
Sì, Enrico, tu ci dai sempre ottimi motivi per venire a trovarti in Trentino e per visitare questa terra. Io ti devo ringraziare perché purtroppo il nostro tempo è sempre molto breve.
Sì, appunto, grazie. Sì.
Ci sentiamo la prossima domenica. Grazie Enrico.
Va bene, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata con Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini, Donatella Alfonso in studio con noi. Pochi versi. Guardavo dall'invetriata la folla salire veloce, tra le venditrici uguali a statue, porgenti frutti di mare con rauche grida cadenti sulla bilancia immota. Così ti ricordo ancora e ti rivedo imperiale, su per l'erta tumultuante verso la porta disserrata, contro l'azzurro serale, fantastica di trofei, mitici tra torri nude al sereno, a te aggrappata d'intorno, la febbre della vita. Genova nei canti orfici di Dino Campana. Benvenuto ad Alberto Gaffi in collegamento da Genova per il Festival della Scienza. Ciao Alberto.
Buona giornata, buona carta vetrata a tutti da Genova. Sono qui con il fondatore, il direttore Bo, che ci vuole dare un salutino perché vuole essere vicino alla nostra trasmissione, che è da sempre vicina al Festival della Scienza.
Buongiorno a tutti, sono Vittorio Bo, sono direttore del Festival della Scienza. Insieme a Manuela Rata, 10 anni fa proprio, abbiamo fondato questa ormai consolidata manifestazione. 10ª edizione, l'immaginazione è stato il nostro motto, il nostro tema di quest'anno, e non immaginavamo di riuscire a superare i visitatori dello scorso anno, nonostante tutti i problemi che noi sappiamo attraversare, ma probabilmente questo significa che il pubblico, i giovani, i bambini, gli scienziati hanno bisogno, voglia, desiderio di scambio e di rapporto culturale.
Sono direttore, come è organizzato il festival?
Sono conferenze, sono mostre, laboratori, sono eventi in giro per la città, in 70 location, 350 eventi, insomma una grande macchina da guerra. E proprio tra pochi istanti faremo la conferenza stampa in cui daremo i numeri principali e soprattutto la soddisfazione di un'edizione particolarmente riuscita, perché abbiamo continuamente innovato in termini di contenuti, di ospiti, di formule nuove, e questo evidentemente soddisfa il desiderio di curiosità, di novità da parte del nostro pubblico.
Vuole anticiparci qualche dato sull'affluenza?
Beh, sono 220.000 visite che in 11 giorni sono davvero un numero incredibile, sono 44.000 visite su internet con una forte presenza dell'on demand, sono una nuova formula che è il futuro prossimo per l'orientamento formativo dei ragazzi, insomma una grande soddisfazione, devo dire.
Qualche chicca dal festival? Qualche
sono troppe le chicche, davvero. Ecco. Non voglio essere troppo diciamo vantarci troppo, ma davvero sono state tantissime nella partecipazione alle varie manifestazioni di interventi pubblici, di anche agli spettacoli come il Candelaio di Giordano Bruno, insomma sono davvero tante.
Direttore, sono Gabriele Sabatini, mi sembra di capire che questa formula, che ormai va anche abbastanza di moda, che di avere un festival diffuso, insomma,
sì,
o di avere attività, penso anche qui a Roma esistono varie occasioni in cui non ci si incontra soltanto in un luogo ma in diversi, alla fine hanno ragione chi pensa queste cose, perché la città viene davvero coinvolta.
Beh, noi abbiamo nei 2 weekend abbiamo avuto tutto esaurito negli alberghi e nei ristoranti, questo è un dato abbastanza straordinario in un periodo sicuramente non facile per chi deve muoversi o deve andare al ristorante e pagare un qualche decina certo. di euro piuttosto che qualcosa di più per muoversi. Questo anche grazie a una formula vincente da un punto di vista dell'offerta della bigliettazione. Pensiamo un po' a tutto, speriamo di pensare un po' a tutto.
Direttore, ci accennava la messa in scena del candelaio di Giordano
Bruno.
Io
però devo lasciarvi perché sono in preparazione di conferenza stampa.
Ne parliamo con Alberto Gaffi. Sì. Grazie, un saluto.
Eccoci, abbiamo rubato proprio il fondatore, il direttore Vittorio Boa, alla conferenza stampa, però ci tenevo che parlaste con lui perché veramente c'è entusiasmo. Quest'anno poi la 10ª edizione sta veramente facendo scintille. Ha avuto anche un momento di dramma qualche giorno fa, venerdì, purtroppo è morto uno spettatore in sala, ma devo dire, a parte questo episodio che ha segnato quella conferenza, tutte le conferenze sono piene di gioia, di allegria, di interesse, tantissimi giovani, insomma devo dire la verità, anche oggi a questa inedita messa in scena del candelaio di Giordano Bruno c'erano decine e decine di giovani che si assiepavano davanti all'ingresso del Teatro della Tosse per ascoltare questa messa in scena veramente originale di uno dei testi più rari di Giordano Bruno.
E Alberto, tu sai che c'è qui in studio la Donatella Alfonso che ci ha raccontato il suo Animali di periferia, esatto. E che forse può confermare tutto questo che è stato detto e dirci qualcosa su questa Genova.
Sì, volentieri. Buongiorno Alberto Gaffi. Volevo dire una cosa, Palazzo Ducale è una realtà, è diventato Palazzo Ducale, era il Palazzo dei Dogi, poi è stato per molti anni la sede del Tribunale, non a caso il processo alla 22 ottobre è stato tenuto a Palazzo Ducale e a Palazzo Ducale faremo la presentazione del libro il 30 di novembre, quindi questo sarà quindi il ritorno della vicenda. Palazzo Ducale è diventato negli ultimi 20 anni una realtà culturale che è forse unica in Italia, perché oltre alle grandi mostre, c'è stata la grande mostra su Van Gogh, il viaggio, c'è stata la mostra sul Mediterraneo negli ultimi 2 anni, ma gran parte del movimento viene anche dalle conferenze, quindi non solo il Festival della Scienza, il Festival di Poesia, ma le lezioni di storia e altre le giornate della storia, quindi con una grandissima presenza di persone, di giovani, di anziani, di tutte le età e una presenza qualificatissima di chi tiene le conferenze, di scrittori molto spesso e anche Mediterranea, che è una bellissima rassegna che guarda la sponda sud del Mediterraneo. Vuol dire, dice spesso il presidente della Palazzo Ducale Luca Borzani, che la gente ha bisogno di parole, ha bisogno di cultura e questo non è una cosa da poco. Ecco, diciamo che quello che era la casa del Doge, quindi un luogo chiuso, poi che è diventato il Tribunale e poi nella storia il Ducale porta con sé che ha anche ospitato il G8 nei 3 giorni del luglio 2001, quindi è diventato un punto centrale per Genova e non soltanto.
Ed è una bella risposta alla crisi, perché poi si dice spesso che in questo periodo la gente rinuncia proprio all'attività culturale.
Ecco, non alla cultura, molto spesso ci si è chiesti anche il fatto, la gran parte delle conferenze, a parte queste del Festival della Scienza, cui alcune sono gratuite, altre hanno un biglietto, la gran parte delle attività, diciamo, di tipo delle conferenze, dei convegni, è gratuita, però io penso che c'è una tale voglia di sentire raccontare la cultura, raccontare la storia, raccontare la scienza, raccontare la filosofia. C'è anche un ciclo che adesso comincia a cura di Nicola Vassallo e Remo Bodei sulla filosofia, le lezioni di filosofia, quindi anche quello sono tutti partecipatissimi e vuol dire che la gente ha voglia di sentire argomenti diversi, quelli che non sentirà sicuramente in televisione, che sente qualche volta in radio per fortuna e che però non, insomma, si vuole incontrare gli autori. Gli incontri con gli autori, come sempre, hanno un grandissimo effetto. E soprattutto quando c'è voglia di ragionare, di chiedersi delle cose, che non è poi così scontato. Ed è bello che siano stati riempiti gli alberghi, che siano stati riempiti i ristoranti, perché Genova non è una città facile in questo momento, il tessuto industriale che è già stato pesantemente colpito è ancora minacciato, quindi altri posti di lavoro si perdono ogni giorno e quindi questi sono degli elementi positivi anche per un ragionamento di ridisegnare la città.
Alberto, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ci vedremo.
Volevo solamente dare un appuntamento che è sempre il 30 qui a Palazzo Ducale di un caro amico, un illustratore genovese, Andrea Musso, che adesso è a Verona con Librar Verona con una sua mostra di acquarelli dedicati ai luoghi della scrittura e ai luoghi kafkiani, i luoghi immaginari dove il libro è protagonista. In tutti i suoi quadri esiste fortissima la letteratura e vi invito quindi anche sempre a Palazzo Ducale il 30, oltre alla presentazione, all'inaugurazione della mostra di Andrea Musso.
Alberto, grazie, grazie ancora e ci ritroveremo in studio per la prossima puntata. Un saluto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta vetrata, in collegamento telefonico con noi Franz Krauspenar. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, Le monetine del Raphael, un libro che sta avendo un certo successo, devo dire. Io lo sto seguendo, come si dice, a distanza. Sì. E so che verrà fatta la presentazione adesso con Occhetto il 7 novembre alla Casa delle Letterature.
Esattamente, sì, sì. Quindi mercoledì prossimo, insomma.
Oh, dove è nato questo libro, Franz?
Ma è nato da un'ossessione che posso dire per Francis Bacon, per il grande pittore inglese, del quale ho scritto un saggio uscito nel 2010 per l'editore Zona, un piccolo saggio narrativo, e diciamo che il personaggio principale del libro delle monetine del Raffaele è un pittore che potrebbe assomigliare in qualche modo a Francis Bacon, una specie di Francis Bacon alla milanese, ma naturalmente con delle sue caratteristiche molto, molto precise. Quindi diciamo l'idea, la scintilla è nata così, con Bacon, che avevo già trattato proprio in maniera seria, seria nel senso perché avevo preso lui, e l'idea di questo pittore mi è venuta appunto pensando a Bacon, ma proprio perché il pittore è colui che fa una specie di affresco, no? E quindi il libro è una specie di affresco sull'Italia degli ultimi 50 anni, dipinto da un pittore italiano.
Naturalmente, Franz, lo diciamo per i nostri ascoltatori, il titolo rappresenta una certa allusione diretta, certo, a un mondo che è quello di fine anni 80, inizio anni 90.
Certo. Sì, beh, diciamo che il romanzo inizia da lì, inizia da quel punto ben preciso, no? Quindi ha una sorta di capolinea, no? In un certo senso, la capolinea della politica italiana, che poi non è stato il vero capolinea, perché ce ne possono essere molti altri ancora.
Molti hanno visto una ripetizione della scena del Raphael quando Berlusconi si è dimesso l'ultima volta.
Sì.
Alcuni
sì,
hanno voluto leggere qualche analogia.
Sì, mi ricordo, sì, beh. Sì, ma non credo che sia la stessa cosa, quella è proprio stata la fine di un'epoca molto molto più lunga, la fine della Prima Repubblica, insomma una scena cinematografica direi, quindi anche letteraria. Io l'ho voluta prendere, ho messo il nostro Fabio Bucchi, il protagonista pittore del libro, che guarda in televisione il TG3, dove appunto si racconta, stanno tirando di tutto. Poi erano monetine, credo, soltanto, non lo so, io non c'ero, però ho visto anch'io.
Franz, noi siamo purtroppo oggi con tempi strettissimi, io vorrei che tu tornassi in trasmissione per parlare ancora e approfondire sul tuo libro.
Volentieri.
Intanto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che tu sarai anche, credo, l'8, vero, l'8 di novembre a Latina, alla Feltrinelli, col senatore Dubaldo, di nuovo per una presentazione del tuo libro. Lo ricordiamo, Le monetine del Raphael, Gaffi Editore, ci diamo appuntamento a una delle tue presentazioni.
Va bene.
Un saluto da Carta Vetrata.
Ciao, un saluto.
Carta Vetrata.
Bentornati. Bentornati in studio Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca. Donatella, siamo ancora qui con te, si parla di elezioni americane.
Si parla di elezioni americane, siamo in attesa anche al mio giornale Repubblica, vedremo come affrontare la lunga notte di martedì. ieri sera ancora fino a tarda ora abbiamo guardato come andavano i sondaggi. C'era un sondaggio che comunque dall'Ohio, che potrebbe essere lo stato che
decisivo
di swing states, quelli che danno la svolta. Obama appare in vantaggio di 3 punti, si vedrà poi quello che è stato il risultato dell'early voting, di quelli che hanno votato prima, compreso il presidente, che ha votato anticipatamente. C'è un sistema elettorale in America un po' curioso, e comunque è curioso quanto chiaramente l'Europa sia interessata a sapere che cosa succederà in America, compresa la Fiat.
Ma sai, da una parte per me è confortante vedere che certi equilibri ancora pesano, certo, su, certo, di noi, no?
Sì,
è un po' la sensazione, io ho 40 anni, quindi il proseguimento di quella sensazione di importanza degli Stati Uniti, di preponderanza
degli Stati Uniti, e anche in Europa, far proseguire quello che è stato il cambiamento portato da Obama, perché non è soltanto il primo presidente nero, ma è un presidente che ha portato un cambiamento radicale come la riforma sanitaria, un qualche cosa che negli Stati Uniti non è mai accaduto, che non è mai stato considerato, anzi contro la quale Mitt Romney si muove. Quindi, e poi il diritto, il riconoscimento ai gay di potersi esprimere liberamente nell'esercito, quindi il superamento della regola del don't ask, don't tell, l'apertura quindi alla vera società americana contemporanea. Chiaramente c'è una società americana conservatrice e ci sono le lobby finanziarie, petrolifere e tutto quanto che non gradiscono tanto questo, però infatti non a caso Romney fa tutta la sua battaglia sulla famiglia.
Sembra una volontà di resistenza, no? Di non riconoscersi, sì, nel tempo che cambia.
Non riconoscersi nel tempo che cambia. Mentre
nel
invece,
tessuto attuale della società.
Sì, devo dire, mentre l'Europa fa molto più velocemente a fare questo, forse perché l'Europa è molto più urbana che non gli Stati Uniti, che sono in realtà un grande paese agricolo più che un paese di città, un paese di paesi.
Noi per parlare di questo abbiamo in collegamento Carlo Brentano, presidente della Mazzei Foundation. Voi state preparando una festa a Firenze per appunto seguire le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Abbiamo avuto modo di vedere il programma e sarebbe bello davvero partecipare.
Il programma, come sappiamo, viene chiamato, essendo in Italia per motivi di fuso orario, Election Night, e ogni 4 anni qui a Firenze le nostre associazioni collegate agli Stati Uniti, per esempio la Toscan American e il sottoscritto che rappresenta la Philip Mazzei Foundation, organizziamo questo evento. E il programma è piuttosto intenso, in quanto ci avvaliamo di cori gospel, incredibile pratesi, e come forse lei saprà, Filippo Mazzei è stato un grande personaggio che ha contribuito, si dice brevemente, la vita di un uomo alla scrittura della Costituzione degli Stati Uniti insieme a Jefferson, e lui era proprio pratese. Guarda caso, questo gruppo gospel verrà a esibirsi da noi. Poi avremo un collegamento con l'ambasciatore David Thorne da Roma, direttamente sui nostri tramite streaming. E poi ci tengo a dirlo, forse lei sa che nasco regista americano, io dal 1975 risiedo negli Stati Uniti, a Los Angeles, e ho realizzato per l'occasione un documentario dedicato ai presidenti dal titolo Fiction e Reality. E questo sarà presentato proprio in questa occasione nei maxi schermi locali. Poi avremo anche un gruppo di 12 musicisti blues, Bogart Band, con un po' di reminiscenze, e poi i collegamenti naturalmente CNN e anche via Skype fra il vostro ambasciatore attualmente a Roma e il nostro console qui a Firenze. Proseguo?
Certamente, certamente, professor Brentano.
La cosa piacevole è che avremo diversi studenti americani, sono circa 10 le università americane che ricevono studenti per questi stage.
Parliamo di Firenze, naturalmente.
Sì, vengono dagli Stati Uniti, dalle varie università che sono, non so, dalla Syracuse University alla California, dalla New York University allo Smith College, al Georgetown, la Robert Kennedy Foundation, la Gonzaga University, insomma tutte queste hanno un potenziale all'anno, anche se c'è un po' di crisi, fra i 1000 e i 1200 studenti.
Sì, poi molte università americane organizzano i corsi estivi, no?
I loro corsi estivi, ma fanno anche per imparare l'italiano, li mandano da noi circa 6 mesi nel periodo invernale, e questo aiuta anche la cittadina di Firenze. Infatti la nostra associazione cerca sempre di fare un welcome day a settembre, festeggiamo insieme a loro il 4 July, insomma abbiamo questi eventi proprio in collaborazione con il Comune di Firenze, che ci appoggia anche in questa iniziativa, per accogliere questi studenti americani. Ci terrei, se le può interessare, due particolari. Siccome ho l'altro giorno sentito nei vari programmi che nella mia carrellata dei 44 presidenti mi sono accorto di un particolare che pochi sanno, che può interessare i vostri ascoltatori. Se dovesse passare Obama, i 44 presidenti rimangono 44. Se dovesse essere Romney, se ne aggiunge uno, diventa 45esimo, perché quando vengono eletti per due mandati di seguito la persona rimane la stessa.
Chiaramente.
È molto interessante. Sì, ma non sono tutti a comprendere questo particolare. E in più aggiungerei, non so se le hanno detto, che appunto professionalmente ho vissuto molti anni a Hollywood e questo mi ha permesso di fare questa carrellata utilizzando, lo dico per gli ascoltatori, diversi personaggi. Naturalmente la parola fiction e reality, la fiction è fatta da un Abramo Lincoln di John Cromwell, poi non so, La tempesta su Washington di Otto Preminger, con dei pezzi che riassumono le vicende negli anni, naturalmente Le Idi di Marzo di Clooney, o Tutti gli uomini del presidente, oppure Quarto potere di Orson Welles, una carrellata che permette anche ai giovani di sapere quante volte si sono ambientati questi film a Washington e sono sempre riprodotti dei presidenti degli Stati Uniti.
Lei ha parlato di, appunto, di studenti in Italia che parteciperanno a questa vostra...
Una parte,
certo, non tutti, parteciperà a questa vostra nottata. Ecco, la sensazione tra di loro qual è? Se lei ha avuto modo di parlarci, sono schierati per l'attuale presidente o per lo sfidante?
E la percentuale si dice male, perché io, essendo residente degli Stati Uniti, cerco di essere neutrale, ma la maggioranza, essendo giovani, è proprio rivolta sull'attuale presidente, insomma.
Quindi comunque sia si conferma, no? Perché leggevo proprio questa mattina il fatto che Obama ha perso comunque parte del proprio elettorato forte, o meglio quello che gli ha garantito poi il successo alle scorse presidenziali. Si dice le donne si sono allontanate, però mi dicevano anche che buona parte dei giovani, insomma, si sono sentiti un po' traditi. Lei...
Un po' traditi, esatto, sì. Ripeto, io le dico quello che ho potuto assaggiare parlando, certo, con i vari direttori delle varie università. E poi, non so, si ricordi che da parte di Romney, siccome la frase inglese money talk, cioè il denaro è quello che decide, lei saprà che la comunità ebraica ha un forte potere sia nella giurisdizione ma anche proprio nell'economia americana, e sappiamo che insomma è orientata verso Romney, per cui sì, diventa proprio un discorso, è molto delicato, ecco, oggi fare un pronostico in tutti i sensi, ecco.
Staremo tutti a vedere con ansia, seguiremo la notte, ci dispiace non poter essere con voi per questo evento, vogliamo ricordarlo brevemente?
Nella notte del 6, infatti si chiama Election Night, le nostre 9 pm, cioè le nostre 21 ora locale, inizieremo con uno spettacolo in attesa dei ballottaggi, e poi chi resisterà anche fino alle 4-5 di mattina, però la serata è piuttosto ricca di questo evento, con gruppi che sono molto folcloristici, per cui gruppi sul gospel, gruppi di jazz, gruppi sul blues, e il sottoscritto ha il piacere di presentare il suo documentario, che è una carrellata di mezz'ora sui presidenti, con un finale generale curioso proprio all'interno della Casa Blanca, Casa Bianca, sono riuscito a inserire gli interni che molti non hanno mai visto, ecco, almeno fotograficamente sono riuscito a questo.
Professor Brentano, noi la ringraziamo, noi di Carta Vetrata, e magari ci sentiremo più avanti per commentare l'esito delle elezioni.
Bene, vi ringrazio e buon lavoro.
Arrivederci. Arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, bentornati con Gabriele Sabatini, Fabrizio Patriarca, In the Flesh, e qui con noi Donatella Alfonso di Repubblica, e soprattutto, come si conviene a una trasmissione veloce e lampante come la nostra, dico lampante sperando di suscitare un certo equivoco, un salto da Hollywood al Polesine col nostro Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno, buongiorno, siamo qua immersi nel clima tipico del Polesine, sì, una bella nebbiolina e pioggia e così via.
Quindi insomma, è bel tempo.
Cariamo, dai, sì, da Hollywood al Polesine sì, ma vada bene, anche se qui...
Ti ricordi tournée di Salvatores? Molfetta Hollywood via Potenza, noi siamo così, on the road.
Bene, bene, però sappi che... Qui di film ne sono stati fatti tanti, perché il clima ovviamente aiuta, quindi c'è anche una guida che però non ho sotto mano, ma insomma fatta insieme al Turing, che è la provincia di Rovigo, finché ci sarà, dovranno poi cambiare di nome, la provincia di Rovigo e il cinema, perché ci sono stati appunto tanti cinema, tanti film girati da queste parti, anche se ora qui quello più noto di tutti è un film fatto amatoriale, fatto da queste parti, che si intitola Nutriamen, cioè
Nutriamen.
Ecco, l'uomo nutria, magari se parliamo una volta mi documento un po' di più. Io so che qui,
senti, abbiamo fatto dei collegamenti con te da Loch Ness, abbiamo parlato di Nessie, non vedo cosa ci impedisca di parlare dell'uomo nutria, sul quale andrò immediatamente a documentarmi.
Sì, tutti a documentarsi su Nutriamen e l'uomo nutria.
Ma sempre, sempre lì in Polesine c'era stato il caso dell'uomo pesce, no?
Quello ne abbiamo parlato a lungo, ti ricordi, no?
Sì.
Anche se, Cristiano, devo dirti una cosa, io sono cresciuto studiando la notte quando andavo all'università con il sottofondo dei documentari di Canale 5, e quindi alla nutria preferisco il capibara, Hidrocoerus hidrocaeris, che viene le paludi venezuelane degli Llanos, che sono una specie di loro piccolo Polesine.
Nutriamen è un uomo morso da una nutria radioattiva.
Okay. Senti, da una grande nutria derivano grandi responsabilità. Ora passiamo a un argomento più serio, perché tu oggi so che ci vuoi parlare di una bella iniziativa dell'editore Ponte del Sale, che ha pubblicato Peace and Love, la raccolta di Simone Cattaneo, poeta purtroppo scomparso qualche anno fa, suicida.
Guarda, il Ponte del Sale, io ne continuo a cantare le lodi, perché questa opera è qua giù dalla lontanissima provincia, questa cooperativa di appassionati che con Marco Munaro in testa, e che porta avanti una casa editrice di poesia decisamente delicata e direi di livello altissimo, che sta qua, e scopro spesso che qui naturalmente, seguendo il detto che nessuno è profeta in patria, la conosco pure in pochi, ha un po' di appoggi della provincia, eccetera. Quindi vedo che riesce adesso a, speriamo che riesca in questo modo a sfondare, a farsi sentire, a farsi capire, perché poi in fondo sì, la poesia e queste cose qua sono una nicchia sicuramente, ma una nicchia che in qualche modo probabilmente si può vivere, si può fare qualche cosa di buono, insomma. Che dire, solo grandi applausi, no? Solo diamo una mano a queste cose, anche perché vedevo Marco Munaro che organizza Verso, il solstizio d'estate, che è l'unica manifestazione culturale di un certo peso rimasta da queste parti, che si farà naturalmente quando saremo al solstizio d'estate, abbastanza sfiduciato e abbastanza in difficoltà, anche proprio perché i soldi in queste cose purtroppo sono sempre meno.
No, infatti Cristiano, poi soprattutto la poesia in Italia è quanto di più lontano dal mercato, però per questo probabilmente vive questa possibilità veramente di fare ricerca, per esempio, da parte di certi editori, di andare a pescare delle voci nuove, delle voci originali, dei percorsi innovativi, come quello di Cattaneo.
Esatto, io penso così, sono d'accordo con te. Vedo che appunto quando c'è un giro di ricerca, tra l'altro, se non mi sbaglio, questo libro costa pochissimo, costa 15 euro, no? Quindi, insomma, voglio dire, tra l'altro non so se uno riesce anche a farsi fare un po' di sconti, non so, comprandolo online.
Probabile.
No, non lo so, questo lo dico così, ma sa, 15 euro sono veramente pochissimi, una pizza alla birra ormai, no? E invece io non conoscevo quest'opera, perché poi io, come tutti i giornalisti, sono un mediatore, no? Quindi non...
Ma guarda, a Cattaneo scrisse una bellissima recensione su Nazione Indiana il mio amico Flavio Santi, che è un bel intenditore di poesia e uno sempre in ascolto delle voci poetiche, e devo dire che Cattaneo era il classico personaggio al di fuori dell'establishment, insomma, uno che non corteggiava i premi letterari, non andava dai critici, non faceva girare troppo le sue cose, insomma, veramente una voce liminare.
Tu lo conosci meglio, io scopro così, leggo queste cose, non ho più incontrato una donna così bella, forse sì, è la carne che tutte le notti dorme accanto, persuasiva nelle cosce, elegante nelle mani, luce morale nei fianchi, ripiegata e indistinta come uno scheletro di pesce, son certo, san l'uno la proposta dell'altra, san l'uno la proposta dell'altra non tenga a memoria, lo dirò, la posso dire una volta a mia moglie, quelle frasi d'amore che uno potrebbe dire, che dovrebbe mettere in memoria, dovrebbe farsi un quadernino di queste frasi così azzeccate, perché...
Sei l'utilizzatore finale degli aforismi poetici.
Diciamo, visto dal mio punto di vista, la voce di Rovigo, che è il quotidiano che dirigo, fa una pagina che si chiama Autoricercansi, una volta ogni tanto, l'unica pagina del nostro giornale che esce quando può, nel senso quando c'è spazio e quando c'è abbastanza materiale. La gente mi manda le cose, poesie, racconti, tutti hanno la poesia nel cassetto, eccetera, eccetera. Ma il problema è che non si sfugge dai luoghi comuni, cioè rondini che volano di continuo a tutte le parti, fiori, rose, no? Cioè un mondo che persone che a 20 anni distruggono il mondo, ma quello l'aveva già detto Cercangiolieri, no? Cioè è passata un po' quel modo di scrivere poesie.
Cristiano, guarda, ti voglio lasciare perché purtroppo siamo in chiusura, però su questo ti lascio con un'ipotesi di Roland Barthes, cioè la poesia per funzionare davvero non ha bisogno di facilità con il linguaggio, di dimestichezza con il linguaggio, piuttosto di nausea per il linguaggio, solo così si può forse fare una ricerca nella lingua che scovi nuove metafore, liaison originali. Sei d'accordo?
Oddio, preso così la sento un po' pesa. Vabbè.
Ne parliamo alla prossima puntata, Cristiano.
Ripetiamola, allora, Simone Cattaneo, Peace and Love, vero? 200,
Ponte del Sale editore.
Ponte del Sale. Bene, grazie, ciao.
Ciao Cristiano. Gabriele, vuoi salutare le radio della Syndication?
Sì, voglio ricordare che Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura e ritrasmessa da Radioattività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Arieti e Viterbo.
Un saluto a tutti da Carta Vetrata, salutiamo Donatella Alfonso.
Saluto tutti gli ascoltatori e saluto Carta Vetrata.
Alla prossima puntata.